Pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm
ready. 26 agosto 2015, sono le 9 e un minuto, state ascoltando radiazione.info. Finisce l'estate, ricomincia la trasmissione, ricominciano tutte le trasmissioni piano piano e ricominciano anche le rassegne stampa, quindi preparatevi a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite Twitter con il profilo di Radiazione. Una manciata di secondi ancora con gli ZZ Top e poi partiamo con la lettura delle prime pagine. Stanchi, rintronati e poco abbronzati, torniamo a condurre qua su radiazione.info, la radio che ti contamina. Partiamo allora con la rassegna stampa. Qua in cabina di conduzione siamo io, Frank, e il mio nuovo co-conduttore
Marchetto.
Esatto, che si presenta a voi oggi per la prima volta e sostituisce quest'oggi la mia solita voce, diciamo, con cui... è brutto dire con cui mi accoppio perché sembra qualcosa di fraintendibile, diciamo che conduce la rassegna stampa con me, che in questo momento non si trova qui a Padova, quindi quest'oggi siamo io e lui, ma cambiano i conduttori, ma la rassegna stampa rimane nel succo, bene o male, invariata. Quindi partiamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, partendo da uno dei nostri preferiti, che è La Repubblica, che parte con la Cina. La Cina taglia i tassi, borse divise, Renzi, via IMU e TASI dal 2016. Volano i mercati UE, Wall Street in rosso, Premier contestato all'Aquila, cambia programma. Sotto abbiamo una foto, penso dei profughi in Serbia, sui migranti, e scontro Roma-Berlino, botte dai trafficanti, muore a 15 anni. Poi abbiamo un po' di occhielli, la magia rischiosa dei super banchieri, questo probabilmente riferito sempre alla finanza, che in questo giorno infiamma i dibattiti sia in televisione che sui giornali. E poi abbiamo anche il racconto, il dragone tradito a caccia dei broker, in retroscena, ora bastariste sul berlusconismo, e la storia, ECL si converte, questo PD ci piace. Se piace a loro, ci fa anche ben capire che bel partito che sia il PD. Il caso, l'incubo neonazi scuote la Germania. E poi in calcio alla prima pagina ci sono i soliti tre occhielli, l'intervista, Brugnaro, sfido i Soloni da salotto, mai un gay pride nella mia Venezia. E poi il buon museo Made in Italy, ecco dove sono i gioielli nascosti. E in chiusura, per dare un tocco di spessore a questo giornale, l'occhiello parla di Balo e Cassano, ovvero l'arte di ricominciare. E poi si domanda, tra parentesi, ma fino a quando? E questo è quello che presentavo quest'oggi a Repubblica, segno che la maggior parte dei loro giornalisti, a differenza nostra, sono ancora probabilmente al mare o in vacanza, e di scrivere qualcosa di, dico, interessante, ma che sarebbe tanto, ma decente, non ne hanno proprio voglia. Allora proviamo con un altro, vediamo cosa hai tu qui.
Qua davanti ho La Stampa, in cui si guadagna al primo posto le dichiarazioni di Renzi, il premier al meeting di Rimini, poi la visita all'Aquila e il cambio di programma per le contestazioni. Tasse, rilancio di Renzi, via Tasi e IMU per tutti. E annuncia il tour in 100 teatri, quasi una campagna elettorale. Dichiarazioni che ha fatto, si guadagna tutte le prime pagine, ma La Stampa continua con in centro pagina una foto del con titolo Ecco l'orrore dell'ISIS a Palmira, con una foto di un bel fungo atomico che ha distrutto l'ennesimo
atomico
museo. Fungo no, non sarà atomico, ma una bella esplosione con cui a Palmira hanno distrutto un altro museo. E continua con l'emergenza profughi, stremati al buio, così i siriani scavalcano il muro. Ma non staremo in Ungheria perché ci odiano.
Quindi questo è più o meno il panorama della stampa, abbastanza simile a quello di Repubblica, e probabilmente anche il Corriere non si allontanerà molto. Infatti niente IMU e Tasi per tutti è la notizia che cappeggia sulla prima pagina. In effetti è anche comprensibile con sta sparata. La promessa di Renzi per il 2016. E poi in retroscena, la strategia del Premier, punto sul referendum. Così cambiano le imposte sulla prima casa. E ancora un altro occhiello, l'illusione di cancellare le nostre tracce sulla rete. Di Beppe Severgnini, ricordiamo, una delle grandi firme del Corriere della Sera. Poi abbiamo un'immagine con un broker abbastanza agitato, e la scritta, in borsa il partito degli ottimisti, la Cina taglia i tassi di interesse, i mercati europei risalgono, Gentiloni, nessuno bacchetti l'Italia sull'immigrazione, ecco. E anche qui diciamo il piedi pagina è dedicato a Mario Balotelli, al suo ritorno a Coverciano, e anche però all'ecologia, il sogno dell'energia pulita e senza fine. Un esperimento copia il sole e ricrea la fusione. La rivista Science stavolta ci crede. In realtà sappiamo bene, al momento che anche qua a Padova si fa questo tipo di cose, che arrivare alla fusione nucleare, siamo non lontani, direi lontanissimi, stile Achille con la tartaruga. Bene, andiamo avanti. Cosa abbiamo di bello?
Bah, qua abbiamo l'Unità, in cui ovviamente si guadagna tutta la prima pagina il nostro caro Premier. Interessante vedere come però non si accenna alle contestazioni dell'Aquila. E ora avanti tutta, Renzi inizia il tour delle 100 città, dopo 20 anni sbloccato il tasto pausa, non ci fermiamo più. Governo accelera sulle riforme, lavoro e misura anticasta, via Tasi e IMU per tutti nel 2016.
Parca di notizie l'Unità.
E un'altra notizia sul CGL in fondo pagina, democrazia e contratti, CGL prepara il quasi congresso.
Addirittura.
Lettato, non si capisce neanche molto.
Ma sì, ma sono un po' telegrafici alle volte. Allora andiamo con il Fatto Quotidiano. Renzi ai Cellini, Italia rovinata da B e dagli anti-berlusconiani. Insomma, da tutti. Non solo, eleggere i senatori come votare i delegati. Poi all'Aquila lo contestano e fugge. E meno male che il povero Mike Buongiorno, che di delegati ne ha vinti 26, non c'è più ad ascoltare questi scempi. Adesso si starà rivoltando nella tomba, sapendo che i suoi preziosi trofei vengono paragonati a Renzi, alla votazione di un senatore. Andiamo avanti. La borsa di Shanghai crolla ancora, l'Europa la ignora. Poi abbiamo un'etichetta, sì, una vignetta che ritrae Salvini con le fattezze da asino, ma vi risparmio la battuta, andatevela a leggere se volete. Banche, grandi imprese e buchi milionari, la biscia degli affari immobiliari. E Born in the USA, gli scandali del St. Paul e dell'Old Dominion, processi e striscioni nei college dei VIP, stuprare è un diritto. Andiamo avanti ancora. CL, la clac automatica e i gay di Tubigna, scusate. Quindi anche qua abbiamo sempre su Renzi e le sue visite di oggi. E chiudiamo con Io e Godzilla a Tokyo, istruzioni per uso turistico. Ah no, ci abbiamo anche due occhiali a lato. Dario Fo, la censura oggi non serve più, bastano i ricatti. E poi anche Elisa Sendaoui, a Venezia sarò madrina nel segno di Monica Vitti. Chi cazzo se ne frega, potremmo aggiungere noi. Comunque, l'unità l'abbiamo letta. Vuoi chiudere con il manifesto?
Il manifesto.
Che era è dopo il Fatto Quotidiano. Questo è il Fatto Quotidiano. Ce l'hai, non ti preoccupare. Non farti prendere al panico, se era qui vicino.
Lo trovo.
È quello con la... È lì, mi sa quello che ho scritto replay. Aspetta, forse no. Sì, quello che ho scritto replay.
E allora ci siamo con il manifesto, in cui primeggia una grande foto che prende metà pagina di Renzi.
Ah, ecco.
Con il grande titolo replay.
Una giusta specifica. Io ti ho detto, le prime pagine leggiamo solo i titoli. Nel caso del manifesto facciamo un'eccezione, perché il titolo è sempre una roba sensazionalistica. Sono le due righette che sono sotto il titolo che spiegano un po' la notizia. Quindi solitamente diamo lettura anche di quelle nel caso del manifesto.
A fondo pagina... La dichiarazione della Merkel: la Germania sospende Dublino, ma solo per i profughi siriani.
Ecco.
Solo i siriani saranno accettati in Germania, e segue a ruota anche l'Italia. Comunque hanno fatto delle dichiarazioni stamattina che anche in Italia saranno ben accetti i siriani.
Solo i siriani, però.
Solo i siriani, solo assolutamente.
Siriani. Va bene, questo. Tant'è. Quindi, fondamentalmente, tutte le prime pagine trovano bene o male le stesse notizie, ovvero sta sparata di Renzi che nel 2016 toglierà Tasi e IMU. E cosa volevo dire? Ah sì, e questa questione delle borse, che io sinceramente non sono abbastanza scienziato per capire. Comunque, fatto sta che la Cina ha fatto delle cose che ieri ci facevano andare malissimo e tutti dicevano è crollata la borsa europea, oggi ci fanno andare benissimo, dicono la borsa europea vola, domani chi cazzo lo sa. E questa è la magia della finanza, delle quale io mi astengo di dare un giudizio e un qualsiasi anche tipo di predizione su quello che potrebbe succedere. Allora, è proprio per l'avi di accoglienza, quindi andiamo con il Gazzettino di Padova, che dice: in 400 alla prandina, ispezione dell'ULS, è tutto in regola. Ieri arrivati altri 35 profughi, accolti tutti nella tendopoli. I medici dell'ufficio igiene hanno controllato mensa, docce e dormitori. Un ghanese: stiamo bene, restiamo qui. Di tutti quanti, probabilmente l'ho intervistato l'unico che non sapeva una parola in italiano. Gli ho detto: devi dire stiamo bene, restiamo qui. Lui l'ha detto. La tragedia, vo in lutto, il pensionato cantava in chiesa ed era il fotografo degli eventi paesani. Ciclista travolto da due camion, porca puttana, manco uno, due camion. Antonio Bozzolan, 67 anni, è stato sbalzato sulla corsia opposta e schiacciato da un altro tir. Comunque, quelli di quella generazione lì, che non gli basta neanche un camion per farli secchi, ce ne vogliono due addirittura. E comunque questa notizia, che per quanto mi dispiace per voi e per i suoi parenti, per chi gli è stato amico, parla di una persona che è stata investita, trova proprio il massimo di risalto nella prima pagina del Gazzettino di Padova. Quindi non c'è niente di più interessante che vecchi travolti da camion in Padova e provincia. Albignasico, case sorvegliate dai vicini, ecco il comune anti-ladri. Abbiamo i trocchelli sulla destra che titolano Palazzo Moroni, niente premi, si ribellano 60 funzionari. Megliadino, fuochi esplosi, il mistero dell'innesco. In stazione, Sai attacca lo spacciatore, sei un lurido. Ancora, sicurezza, punto SNAI, chiuso per dal questore, minorenne gioca alle slot, la stangata, 2 mesi di stop. Chiudiamo con Torreglia, finisce in ospedale, scatta la denuncia, pistola in pugno, sale le scale e parte un colpo, resta ferito, non è un poliziotto, non vi preoccupate, e la passione per le armi gli è costata una multa, ma poteva finire peggio un 60enne di Torreglia, che detiene 4 fucili e una pistola, si è ferito accidentalmente con il revolver mentre saliva le scale di casa, non ho parole. Vabbè, però per chi fosse interessato, per chi volesse fare carriera nel mondo dell'economia, così magari a differenza mia quando legge di queste notizie sulla finanza ci trova anche un senso, via ai test di economia, 900 studenti per 260 posti, chi vincerà, chi perderà, non possiamo dirlo certo noi, un po' come con la finanza non ci azzardiamo a fare previsioni.
E continuiamo con il Mattino Online, leggendo le notizie che pubblicano gli interessanti giornalisti del Mattino. Iniziamo con una storia che è molto simile a quella letta poco fa dal mio compare e con cui direi che si potrebbe aprire una nuova rubrica a sé stante chiamata La terza età e la polvere da sparo. Perché parte un colpo dalla pistola, fai da te, ferito settantenne. Campo d'Arsego, l'uomo si era costruito la piccola arma con la quale faceva il tiro al bersaglio nel granaio. Quindi se accomunate dal fatto che oltre il danno la beffa, oltre il danno autoinflitto, gli hanno sequestrato tutte le armi e le minchiate che aveva in casa, aggiungiamo qua che era anche uno sperimentatore di ingegneria balistica, perché si era autocostruito una mini una mini pistola con cui è riuscito a distruggersi un braccio e a finire all'ospedale. Quindi dopo questa interessantissima notizia possiamo andare avanti con le dichiarazioni di Bitonci, che come al solito all'attacco dei profughi e dell'ex Prandina si fa scrivere ben due articoli. Il primo: smantellare la tendopoli, sì alla mozione della Lega, approvata in consiglio comunale con 18 voti favorevoli, assente il sindaco, scintille tra maggioranza e opposizione. Un testo ipocrita e ridicolo. Non avevamo dubbi che il consiglio comunale avrebbe votato a favore. E quindi, se da inizialmente si era detto il 2 settembre o il 3 settembre per lo sgombero, probabilmente cercheranno di svuotarlo ancora prima. E sempre Bitonci, che ex Prandina, si riaccende lo scontro, violata la legge. Il sindaco Bitonci ordina ai vigili di controllare i documenti ai profughi e chiede nuove ispezioni di USL e ARPVA. Poi l'attacco del prefetto in presa. Quindi nuovi controlli per i profughi che gironzano in giro per il Prandina, chiedendo documenti che forse non è chiaro al nostro sindaco che non hanno.
Sì, che poi pare è un pretesto di cui se ne approfittano, perché già a me è capitato più di una volta di vedere come in centro arrivino, come mi è successo ieri tra l'altro, arrivano in contromano i carabinieri via San Francesco, stile film americano, sgommano sulla strada e su 20 persone fermano sistematicamente, ma in maniera anche spudorata, tre che possono essere, non so, centrafricani, nordafricani, magrebini, non so quello che possono essere, li mettono al muro e controllano loro tre. Quindi con la storia controlliamo i documenti ai profughi diventa controlliamo i documenti ai neri in generale. Quindi,
ovviamente,
tanto per aumentare un po' il clima di distensione che c'è a Padova nei confronti di chi ha la pelle di un colore diverso.
Ovviamente l'obiettivo si vince subito da questa frase. L'obiettivo è quello di controllare tutti gli immigrati che dalla struttura della prefettura di Via Orsini si allontanano per andare a sedersi sulle panchine dei giardinetti delle mura, oppure girano per Corso Milano fino a spingersi nelle piazze. Quindi questo terrore di questa massa di profughi che si azzarda addirittura a spingersi fino alle piazze a disturbare i poveri commercianti del centro. Sono obbligati a correre ai ripari.
Un documentario sull'orso Bruno di Piero Angela, per dire. Esatto. Si spingono fino alle piazze.
Si spingono.
Più coraggiosi.
Continuiamo con un altro articolo, sempre del Mattino Online. Una sera di marijuana in terrazza, denunciato. La polizia incastra un pregiudicato, sequestrate 19 piante. Questo terribile pregiudicato di ben 60enne. Con precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti.
E vedi, c'è chi i cannoni denunciato. Se li tiene in tasca e poi si spara una gamba, invece c'è chi se li tiene in bocca, sono sicuramente più tranquilli.
Esatto, con i precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti.
Cioè, ma un sessantenne può detenere 4 fucili, porca puttana, non può detenere della ganja. Io non capisco con che criterio venga presa questa decisione. Comunque.
No, interessante soprattutto perché ora non la trovo, però ho visto che nella home del Mattino c'era un bellissimo video di Enrico Brigli, mi sembra, eccolo qua, dal titolo Droga, legalizzare il consumo, solo reprimere non serve. In verità è un articolo preso da un video di circa 3 minuti, in cui dopo 2 minuti, 3 minuti di tergiversamenti vari, di balbuzia dilagante, negli ultimi secondi fa la sparata del genere: sono costretto a essere onesto con me stesso, dopo 30 anni di provveditore delle carceri di Triveneto, è arrivato alla difficile conclusione che incarcerare tutte le persone che posseggono un po' di marijuana, un po' di droga, forse non è il modo giusto per combattere.
Ma è nell'aria, perché gli Stati Uniti ormai, da quando, diciamo, l'egemonia data dall'operazione Condor sta un po' scadendo, ci si sono dati alla legalizzazione. Noi li scimmiottiamo, quindi di conseguenza, diciamo, per gli amanti della sostanza c'è speranza in un futuro migliore. Tra l'altro, andiamo a vedere, arrivano degli aggiornamenti anche via Twitter, questo strumento interessante che ci fa vedere altre parti del mondo grazie alla potenza dell'internet. Agosto non basterà a coprire le vostre malefatte, pagherete caro, pagherete tutto. E qua si vedono dei cassonetti posti in mezzo alla strada, segno che un po' come succede anche a Padova, a Roma, si approfitta di agosto del svuotamento della città, in quanto gli abitanti magari cercano rifugio in situazioni più vacanziere, per effettuare sgomberi anche con brutalità, come appunto è successo il 10 di agosto qua a Padova in via Lago Ashanghi, e appunto potendo mettere in campo anche per situazioni come sfratti abitativi che richiederebbero anche per mantenere un certo, una certa legittimità agli occhi dell'opinione pubblica, un minimo di tatto, possono essere effettuati alla cazzo di minchia come piace loro, pugni e bastoni, e tanto non c'è nessuno a vederli, quindi una bella pratica che a quanto pare unisce il nord con il sud in una terra sempre più divisa, questo è sicuramente importante. Andiamo avanti con le notizie. La festa dei democratici, tu lo sapevi che c'era la festa del PD?
No,
neanche io,
sono molto interessato.
Infatti ti leggerò della festa del PD.
Grazie.
Figurati. Chiusura nel segno degli anti-renziani. Si sa, Padova, zoccolo duro di una certa intelligenza old school del PD, come i 10 anni e passa di Zanonato dimostrano. In Prato della Valle arriva... Chi arriva?
Chi arriva?
Pierluigi Bersani.
Proprio
a chiudere
lui.
La festa in Prato della Valle del Partito Democratico. Ah, è già finita. Sarà Pierluigi Bersani. E tra i renziani monta il malumore. Quella che un tempo era la festa provinciale del PD, che quest'anno si è spostata ad Abano Terme, quest'anno, per espressa volontà degli organizzatori, vuole essere qualcosa di diverso, una via di mezzo tra un festival cultural politico dove si discuterà di cultura, solidarietà e politica. Insomma, pare che i democratici, dopo la batosta alle comunali dell'anno scorso, abbiano voglia di rinnovamento. Nonostante questo, però, il PD padovano non smentisce la sua tradizione bersaniana. Vabbè, anche perché Ivo Rossi di fatto scimmiottava Renzi, e la fine che ha fatto penso che ce la ricordiamo tutti quanti. Lui lì che piange andandosene via dal seggio in bicicletta. Non è un mistero che... dal seggio, dalla sede del partito. Non è un mistero che buona parte dei dirigenti cittadini e provinciali e dei padri nobili, in primis Flavio Zanonato, non si riconoscano in Bello Renz e che, orgogliosamente, rivendichino la loro appartenenza alla minoranza del partito. Che comunque ci sarebbe anche da ridire sulla minoranza del partito, a ben vedere, però... A confermarlo c'è il fatto che a chiudere la festa democratica in piazza Rabin dovrebbe essere proprio un incontro con Bersani, vicinissimo a Zanonato, ovvero l'antitesi del renzismo. E che alla fine a questi ci piace fare opposizione. Una volta c'era Berlusconi, potevano fare opposizione a un altro partito, adesso ci sono loro, allora fanno opposizione a loro stessi, perché sono politici di una volta, questi sono abituati a essere la minoranza, a essere quelli che si oppongono. Una circostanza che nei giorni scorsi ha creato non poca agitazione tra i renziani in città e in provincia. L'accusa che viene rivolta agli organizzatori, la stragrande maggioranza di fede bersaniana, è quella di cercare di ribadire in tutti i modi, forse in tutti i modi, che nonostante tutto il PD padovano rimane orgogliosamente legato alla minoranza del partito. La tale premier in via Beato Pellegrino da molti viene a malapena tollerato. E vabbè. Sopporteremo questi mal di pancia interni al PD. E questa breve notizia che vi ho letto è di fatto l'unica cosa un po' degna di nota che c'è sul Mattino di oggi. C'è questo articolo sulla Prandina, in cui gli ispettori appunto dell'USL dicono nessun rischio sanitario. E... ma sinceramente leggermi tutto questo pippone per dimostrare che tenerli tutti quanti nelle tendopoli, a tenerli tutti lì, stanno bene, insomma, non mi interessa un granché. Tra l'altro allestito un African Market e Bitonci spedisce i vigili, perché adesso fare un negozio apposta per gli africani è tolleranza, non è segregazione, a quanto pare. Magari per agevolarli ancora di più sugli autobus ci saranno i posti normali e gli African posti, così anche al cinema, e così riusciremo veramente a dimostrare tutta la tolleranza di cui Padova e Bitonci sono capaci. andiamo a vedere. Poi vabbè, c'è la cosa che Saia litiga e si infuria con uno spacciatore e gli dà del lurido. La storia: i vigili urbani hanno poi arrestato il pusher tunisino mentre vendeva droga. Così c'è scritto: minacciato davanti al Brico Center da quattro tunisini, chiama i carabinieri. Poi c'è anche la foto del lurido. Poi ovviamente ruba il portafogli dentro al negozio, inseguita dal cliente vigili. E basta, con il solito spauracchio per la gente di colore. È finita quest'oggi, almeno in questa pagina qui. Poi vabbè, si parla un po' dell'Expo, delle grandi innovazioni di Padova che, insomma, ravvivano l'Expo. Si parla dell'orchestra Biondi, cioè proprio di un cazzo di niente. Sicurezza idraulica coordinata, più piste ciclabili a Vigonza. Quindi, come potete vedere, diciamo, la parentesi locale quest'oggi dura poco, perché qua a Padova non succede niente, o se succede nessuno, lo scrive nessuno. Noi al momento rimaniamo con questo grande dubbio: sarà successo qualcosa o non sarà successo qualcosa. Intanto vi lasciamo con un po' di musica e poi torniamo in diretta con le notizie di carattere nazionale.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E continuiamo dalla pagina di InfoOut, andando a approfondire il Twitter che è arrivato prima da Roma. Infatti, dopo lo sgombero di Milano di mercoledì scorso, anche ieri, è avvenuto un altro sgombero, questa volta a Roma. Roma ha sgomberato lo studentato occupato Degage. Alle prime ore dell'alba di oggi, Digos Polizia e Carabinieri, della giornata di ieri, scusa, Digos Polizia e Carabinieri in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione all'interno dello studentato Degage in via Musa, nel quartiere Nomentano a Roma, occupato dall'aprile 2013. La Digos insieme ad alcuni agenti sono entrati all'interno dell'edificio scavalcando dalla recinzione per agevolare quindi lo sgombero. Al momento dell'irruzione all'interno erano presenti 18 compagni che sono stati identificati nel cortile dell'edificio occupato e portati nel commissariato e denunciati per invasione di edifici. E nella serata di ieri c'è un aggiornamento. Da un'ora in centinaia stiamo attraversando in un corteo selvaggio le vie di San Lorenzo e della zona universitaria. Studenti, precari, migranti, in tanti ormai abbiamo capito che i diritti si possono solo conquistare a spinta. Fra cori, barricate, lasciate per la strada, comunicazione con il quartiere, questa è solo la prima risposta all'infame sgombero dello studentato Degage. Alla crisi rispondiamo e apriremo presto i nuovi spazi di riappropriazione e lotta. Casa, reddito e dignità per tutti.
E questo appunto per anche dimostrare quello che si stava dicendo prima, cioè del fatto che l'estate, per quanto riguarda soprattutto agosto, per quanto riguarda le questioni degli spazi occupati, è sicuramente un periodo caldo in tutta Italia. C'è stato appunto lo sgombero di una casa occupata a Padova, lo sgombero a Milano, adesso lo sgombero del Degage, che non dico fosse una delle occupazioni storiche di Roma, ma negli ultimi anni aveva sicuramente avuto un peso notevole all'interno del movimento romano. E appunto apprendiamo, io almeno apprendo adesso da InfoOut, che è stato sgomberato. Andiamo avanti con le notizie. Ovviamente, come Radiazione esprimiamo la nostra completa solidarietà ai compagni del Degage, che hanno anche ospitato più volte compagni di Padova che sono scesi a Roma, sono sempre stati disponibili anche a, insomma, dare asilo e ospitalità a chi veniva da fuori, oltre che a promuovere varie attività all'interno, soprattutto sul piano delle occupazioni e non solo, all'interno della capitale, una capitale che tra l'altro sempre di più viene messa a nudo addirittura dalla stampa della borghesia, dimostrando quali che sono i suoi intrecci, i suoi giochi di potere speculativi e mafiosi. Ma nonostante questo, quelli che poi di fatto si trovano a scottare il conto più alto con la giustizia sono sempre quelli che a questo sistema di sfruttamento e speculazione, che di fatto poi è speculazione sulle nostre vite, si oppone. Andiamo avanti, tu hai altre notizie da InfoOut?
Sì, da Milano questa volta, da Bresso. Bresso-Milano, blocchi del traffico e cariche contro migranti in lotta. Come è già successo in altri posti più vicino a noi, ad esempio a Monselice, a Est, continuano le azioni di lotta e di disvelamento della propria tragica condizione da parte di tanti migranti che vivono nel nostro paese. Oggi teatro di una nuova esplosione di dignità è stato l'Interland di Milano, dove circa 300 profughi di diversa provenienza hanno bloccato per circa un paio d'ore le strade che da Bresso conduce a una delle più importanti strade d'accesso alla metropoli. Subito è arrivata risposta dell'autorità, consistita in decine di macchine di vigili urbani, poliziotti in antisommossa e ambulanze a intimidire i migranti, a cercare di farli spaventare ed esistere. E questi profughi che sono accolti, tra virgolette, appunto a Bresso, e protestano con la volontà di dare una risposta alla gestione autoritaria del centro da parte della Croce Rossa, la quale non permette neanche di far documentare le condizioni di vita devastanti in cui sono costretti a vivere. Interessante anche il video in cui si vede come appunto i giornalisti vengono allontanati dalle forze dell'ordine anche in malo modo, pur di non farli entrare dentro al centro.
stile Macedonia, insomma.
Ovviamente, oltre alle rivendicazioni per migliori dignità, per migliori condizioni di vita nei centri in cui sono, chi è sceso in strada c'era anche le rivendicazioni per la consegna dei documenti, ovviamente necessari per la stabilità personale, per condurre una vita normale. Documenti che invece il sindaco Bitonci, a quanto pare, pretende di,
sì, che questa
di avere
poi...
senza erogarli.
Già quando c'era il caso dell'emergenza Libia, che poi era stato... Vabbè, già quando c'era il caso dell'emergenza Libia, la questione dei documenti era di fatto di primaria importanza, perché proprio su questo gioco, su questo fatto qua, si giocava la, tra virgolette, detenzione di queste persone, che sì, potevano uscire dalla casa Colorio, dai centri di accoglienza, come li vogliono chiamare, che li trattenevano, potevano uscire liberamente, ma di fatto tenendosi 2 o 3 euro in tasca dei, non mi ricordo se 65 o 35 che l'Unione Europea stanziava ogni giorno per ogni richiedente asilo, e di fatto senza avere la minima possibilità di costruirsi un'esistenza nel paese in cui erano immigrati, proprio perché non avevano a disposizione i documenti che erano sistematicamente trattenuti dalla questura. Questo fu uno anche dei motivi, oltre alle condizioni abbastanza degradanti, che spinse ormai 3 anni fa alla, 2 anni e mezzo fa, alla rivolta che ci fu proprio alla Casa Colori. Andiamo, andiamo avanti con le notizie. Avevamo letto appunto di Renzi all'Aquila. Allora entriamo nel dettaglio della notizia, prendendolo da Popoff, se il potente mezzo di cui dispongo me la carica. Eccola qua: l'Aquila, Renzi è malvenuto. Allora, ecco che la carica. Contestazioni all'arrivo all'Aquila del successore di Berlusconi a Palazzo Chigi. All'Aquila, Notriv, studenti e Cobas contro Renzi. La polizia blocca la partenza del corteo anti-Renzi all'Aquila, ma al grido di L'Aquila libera, un folto gruppo di rappresentanti dei comitati anti-petrolizzazione stanno manifestando a pochi metri a Palazzo Fibbioni, sede del comune dove Matteo Renzi era atteso, ma non sarebbe mai arrivato, preferendo arrivare direttamente al Gran Sasso Science Institute dalle parti della villa. I manifestanti hanno forzato pacificamente i posti di blocco, la polizia li ha fermati e sta cercando, è una notizia di ieri, quindi è presa da... diciamo, è scritta in presa diretta, i manifestanti hanno forzato pacificamente i posti di blocco, la polizia li ha fermati e sta cercando di ricacciarli indietro, anche lancio di fumogeni dalle file dei manifestanti, una persona è rimasta contusa. Al momento in cui scriviamo ci segnalano tensione iniziata alla Fontana Luminosa, in una zona opposta alla villa comunale, dove era atteso il successore di Berlusconi. Si sono concentrati associazioni e comitati ambientalisti, Notrivelle e lavoratori della scuola, le forze della sinistra radicale, i movimenti 3.32, che è appunto un movimento nato dopo il terremoto che distrusse e che di fatto tiene tuttora distrutta la città dell'Aquila, perché gli interventi di restauro e riabilitazione del centro sono in altissimo mare. Forum Acqua, Nuovo Senso Civico, Zona 22, Collettivo Walla Walla, Cobas, Rifondazione Lega Ambiente e addirittura il WWF, che intendono contestare il Presidente del Consiglio. Dopo mesi e mesi di annunci e promesse mancate, ora è ufficiale, il Premier Matteo Renzi sarà all'Aquila oggi pomeriggio per un incontro con le autorità locali. La notizia della visita di Renzi di ritorno dal meeting di Rimini, anticipata domenica scorsa da Il Messaggero, era stata smentita in un primo momento dal sindaco Cialente, in occasione dell'accensione dei fuochi della Perdonanza Celestina. Si tratta di una prima visita di Renzi nel cratere abruzzese. Il Premier si intratterrà qualche minuto a Palazzo Fibbioni con il sindaco Massimo Cialente. La senatrice Stefania Pezzopane sta star delle riviste di gossip per via del suo matrimonio con un fusto cubano. Il discusso presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e il vice Giovanni Lolli per un incontro blindatissimo che anticiperà la riunione allargata che si terrà invece nell'aula magna del Gran Sasso Science Institute. Sul tavolo l'annosa questione legata alla restituzione delle tasse per le imprese terremotate, pretesa dall'Unione Europea, ma anche la legislazione del governo centrale sulla ricostruzione del cratere. D'Alfonso, con una lettera aperta pubblicata su Il Centro, aveva accennato anche alla copertura finanziaria dell'infrastruttura che dovrebbero collegare più velocemente il capoluogo con Pescara, all'uscita dal commissariamento della sanità, alla connessione alle reti TEN-T, alla triangolazione petrolifera in Adriatico. Renzi dovrebbe, vabbè, questo è un po' quello che doveva fare Renzi, poi di fatto ha glissato la presenza in centro e si è recato direttamente al Gran Sasso, perché sappiamo quanto non ami questo premier essere contestato da chissà chi, e quindi tant'è. Questa era la prima carrellata di notizie nazionali, adesso ci prendiamo un attimo una pausa musicale.
Oh,
Torniamo in diretta. Non è facilissimo fare la rassegna d'agosto perché i mezzi di informazione, tra l'altro anche noi, sono in parte in vacanza, quindi è un po' più difficile reperire le notizie. Cerchiamo di fare lo stesso e se ci date una mano interagendo con noi sicuramente ci facilitate il lavoro. Per farlo 388-4292-504 per i messaggini. Oppure potete usare Twitter, come ha fatto un nostro ascoltatore che ci scrive: hanno già detto che le forze dell'ordine sono troppo impegnate negli sgomberi per occuparsi di quisquilie tipo Casa Monica? No, non l'hanno ancora detto, però probabilmente ci arriveranno anche a questo. Poi chissà cosa verrà fuori adesso con questa storia dei Casa Monica, di questo funerale faraonico che hanno dedicato al defunto ex boss. Una cosa sicura che, al di là del tran tran mediatico e del baccano che faranno per diciamo agitare le acque e non far cambiare niente, se mai cambierà effettivamente qualcosa, sarà un bel giro di vite dal punto di vista securitario che tutti andrà a colpire, meno che le persone per cui si proclama sia pensato, come un po' come succede già adesso per le leggi antimafia che poi vengono applicate ai notav, o come succede per le leggi che vengono diciamo propugnate per evitare disordini negli stadi, che poi vengono applicate anche in manifestazioni e insomma permettono anche alla polizia una certa libertà di azione in ogni frangente, che sia il frangente della partita di calcio o che sia appunto quello della contestazione. Anche qua, se succederà qualcosa, temo che sarà in questo senso, ma in questo caso spero di sbagliarmi. E allora andiamo avanti e passiamo a parlare di lavoro. Prendiamo una notizia da Operai Contro, perché se è vero che ci sono le vacanze, la Fabbrica Italia non chiude i battenti mai, neanche sotto il sole cocente di agosto. E quindi leggiamo questa notizia: il caldo nelle fabbriche, perché è anche giusto appunto raccogliere delle testimonianze dirette. Operai Contro, mi piace come sito per questo, perché appunto molto spesso trova direttamente nelle sue pagine, nelle sue pubblicazioni, la voce di chi il conflitto capitale lavoro lo vive sulla propria pelle in maniera più pronunciata. Nel mese di luglio gli operai di tutte le fabbriche, oltre ai carichi di lavoro e schiavitù, hanno sofferto il caldo, perché se fuori superava i 40 gradi, dentro le fabbriche peggio. Mentre i padroni sono in ufficio o in barca, i loro operai soffrivano, soprattutto nei capannoni, che non sono a norma di salute e sicurezza. In qualche luogo di lavoro hanno dovuto chiamare l'ambulanza per svenimento. Faccio notare che tra gli operai ci sono immigrati musulmani che nel mese di luglio facevano il Ramadan. e hanno dovuto soffrire due volte e qualcuno è svenuto. Questo fa capire che l'Italia non è pronta né per gli immigrati né per il clima dentro le fabbriche. Nel gruppo Marcegaglia gli operai di tutti gli stabilimenti hanno sofferto. Da anni i delegati segnalano questo problema. L'azienda guarda solo i suoi profitti e non risolve il problema sia d'estate che d'inverno. Gli operai del gruppo Marcegaglia di Gazoldo Ippolito a Mantova per protesta hanno dovuto scioperare chiedendo risposta a richieste già fatte in passato ma mai arrivati. E questo ci fa vedere appunto una volta di più come la situazione in cui ci troviamo, in cui gli operai sono costretti a scioperare addirittura per fare in modo che di trovare che sia implementata qualche strumentazione per trovare un po' di refrigerio all'interno del settore di produzione. E tra l'altro grazie alle nuove leggi varate dal governo di Renzi ora per questioni del genere, per atti del genere sono tranquillamente passibili di licenziamento, tanto che sia tempo indeterminato che non sia tempo indeterminato, ormai la giusta causa è un ricordo lontano, il reintegro ancora più lontano, e quindi anche fare uno sciopero diventa un atto non banale. Se non lo era prima, ora ancora di più, proprio per questo fatto. Allora, continuiamo con il settore del lavoro e parliamo un po' di IKEA, di questo sciopero che c'è stato, che ha coinvolto tra l'altro anche lo stabilimento di Padova. Leggiamo un paio di notizie che prendiamo dal sito dei Clash City Worker, una che riassume abbastanza la questione, che l'articolo non è di questi giorni, però quantomeno appunto al pregio di riassumere questa situazione che di fatto si è sviluppata molto durante questo mese, un mese in cui la radio è stata muta, ma anche, come dicevamo, molti degli organi di controinformazione hanno avuto un'attività chiaramente ridotta. E quindi leggiamo qualche riga giusto per inquadrare la questione. Negli ultimi giorni, numerosi negozi che in tutta la penisola sono stati bloccati da scioperi improvvisi prolungati. Bari, Genova, Bologna, Brescia, Padova hanno registrato almeno 3 giorni di sciopero. A Napoli la multinazionale svedese non è riuscita a sostituire gli operai con interinali richiamati in fretta e furia, come in altre città e come per lo sciopero nazionale dell'11 luglio, e ha dovuto rassegnarsi a chiudere il negozio. La lotta continua e non si arresta nemmeno in questi giorni di metà agosto, visto che dal 1 settembre in busta paga tutti i dipendenti IKEA si troveranno fino al 20% di stipendi in meno a causa della disdetta unilaterale del contratto integrativo. Lo sciopero è iniziato sabato 1 agosto a Milano, Bologna, Genova, Napoli, Padova, Firenze e Brescia. È continuato per 3 giorni quasi ovunque, in alcuni casi come a Genova, andando oltre le 24 ore di sciopero proclamate dai sindacati confederali. Il 3 di agosto si è fermata anche lo store di Torino, e poi qua c'è un po' di cronostoria dei vari negozi che si sono bloccati durante il mese d'agosto. Riepiloghiamo i motivi della storia e la storia della lotta. Dopo anni di cedimenti dei sindacati confederali sui contratti aziendali man mano firmati, parla per tutti il crollo della maggiorazione per domenicali e festivi, passata dal 130% di 25 anni fa al 30% per i nuovi assunti. IKEA decide che questi compromessi al ribasso non sono più abbastanza. Il 29 maggio disdice unilateralmente il contratto integrativo. A partire da settembre la disdetta, a effetto 3 mesi dopo, la maggiorazione per festivi e domenicali sarà solo del 15%, come previsto dal terribile contratto nazionale del lavoro del commercio. E i premi mensili non saranno più automatici. In soldoni, per i numerosi dipendenti part-time del colosso del mobile, vuol dire passare da uno stipendio di 700 euro ad uno di 500 euro al mese. Per sedersi al tavolo e firmare un nuovo contratto integrativo, CGIL e CISL e UIL indicano 8 ore di sciopero dislocate territorialmente per il 6 giugno e poi per l'11 luglio. La prima giornata di sciopero nazionale nella storia di IKEA in Italia, partecipata anche dai sindacati di base, CUB e USB, maggioritari nei negozi di Roma e Milano. I danni per l'adesione massiccia allo sciopero, 80% per le sigle sindacali, vengono contenuti dal colosso del mobile, con ricorso a interinali e stagisti, e spostando i tempi determinati, più impauriti a scioperare da mansioni secondarie, come nei bar, alle casse. D'altronde, anche quando a scioperare erano i facchini del magazzino Ikea di Piacenza, la multinazionale aveva mostrato quanto rispettasse il diritto di sciopero, facendo lavorare al posto loro, però i fatti venire da fuori, e anche... aggiungerei io, chiamando la polizia e la Celer, che ha manganellato più volte i picchetti che c'erano davanti allo stabilimento. Con queste premesse si è arrivati al tavolo sindacale del 22 luglio, in cui l'azienda ha proposto un nuovo contratto integrativo che lega i premi alla produttività e all'accettazione di un più flessibile sistema di definizione dei turni e fissa le maggiorazioni per festivi e domenicali al 40%, con un sistema a scaglioni che arriva a un massimo del 70%. La proposta è stata bocciata dalle assemblee sindacali tenute in tutta la penisola nella settimana successiva, e dopo l'infruttuoso incontro il 29 luglio, i sindacati confederali sono stati costretti ad approvare un pacchetto di 24 ore di sciopero da gestire a livello locale. Gli scioperi di questi giorni hanno mostrato lavoratori combattivi che non hanno voglia di chinare la testa davanti al sopruso di un'azienda tutt'altro che in crisi. Forse l'aver visto che è possibile bloccare per giorni un colosso come Ikea gli darà più consapevolezza della loro forza, o la darà ad altri lavoratori del commercio e della grande distribuzione. Settore dove ormai si dà per scontato il lavoro domenicale, festivo, addirittura notturno. Accade non solo tra facchini e scaffalisti, ma anche per i commessi di alcuni ipermercati Carrefour, aperti ormai H24. Con maggiorazioni minime, e dove il massiccio ricorso a forme di lavoro flessibile part-time costringe i lavoratori non più adolescenti a stipendi che non consentono una vita dignitosa. Ikea mostra che i padroni non si accontentano mai ed impongono condizioni e retribuzioni sempre peggiori ogni volta che possono. Le lotte nella grande distribuzione si moltiplicano di fronte ad aziende ormai all'attacco dichiarato dei lavoratori, da quelli Ikea privati del contratto integrativo a quelli della Auchan minacciati di licenziamento. La forza potenziale di questi lavoratori è grande e la mostrano in questi giorni, lo sarebbe ancora di più se si unissero a quelli degli altri posti di lavoro in lotta, superando non solo gli steccati aziendali ma anche quelli di categoria e di nazionalità. Vabbè, e questo appunto era una panoramica redatta da Clash City Worker sulla situazione appunto degli stabilimenti Ikea. Allora, andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo in merito, sempre sul sito dei Clash, per abbreviare, dei CCV anche detti. Vediamo se c'è qualche notizia, sì. Solidarietà dei docenti calabresi ai lavoratori Ikea. E proprio l'articolo di prima si chiudeva con un'invocazione all'unità dei lavoratori al di là della singola vertenza, e proprio... a distanza di 2 settimane da quando era stato redatto quello che abbiamo appena letto, eccone uno che ci fa ben sperare in tal senso. Andiamo alla lettura. Ripubblichiamo da Orizzonte Scuola. Insegnanti calabresi e il movimento docenti autoconvocati solidarizzano insieme a docenti per la scuola statale pubblica con le lavoratrici e i lavoratori dell'Ikea, che da giorni manifestano il loro dissenso nei confronti delle nuove politiche gestionali della società datrice di lavoro. I lavoratori dell'Ikea sono di nuovo in sciopero dall'inizio di agosto in tutto il paese e chiedono all'azienda che sia rinnovato il contratto integrativo aziendale, che garantiva una serie di benefici rispetto al contratto nazionale di commercio. Alcuni degli striscioni di protesta riassumono bene la situazione: lavoratori italiani, mobili svedesi, stipendi cinesi e offerta speciale, sconto del 20% su tutti i dipendenti Ikea. La trattativa tra sindacati e azienda è in atto, ma i risultati tardano ad arrivare. L'Ikea a livello internazionale non è certo in crisi e si fatica a comprendere come si possano pretendere dai lavoratori condizioni di lavoro peggiorative. Non è più tollerabile che l'unica attenzione in qualsiasi luogo di lavoro venga assegnata al mero profitto. I docenti calabresi sono vicini ai colleghi lavoratori Ikea e si rendono disponibili a partecipare ad eventuali azioni di lotta contro l'abuso dei diritti dei lavoratori, diritti che tutte le categorie unite devono assolutamente difendere. Questo l'articolo, sicuramente sono parole forti e necessarie quelle che sono espresse da questo comunicato. Nei prossimi giorni cercheremo senz'altro di seguire più da vicino questa situazione, magari con qualche collegamento. Ricordo in tal senso che questo sabato ricomincia anche dopo due settimane di pausa la rabbia del sabato sera, quindi forse proprio se riusciamo questo sabato proveremo a fare un collegamento per entrare un po' nel vivo della notizia e farci raccontare cosa sta succedendo, che aria tira proprio delle persone che questa lotta la vivono sulla propria pelle e la vivono in prima persona. Va bene, questo era quanto. Io intanto guardo se arrivano aggiornamenti da Twitter. Ci sono novità? Tu hai altre notizie nazionali che vuoi leggere?
Per rimanere sul mondo del lavoro, in particolare nel mondo dell'istruzione delle scuole, Roma, le educatrici continuano la mobilitazione contro i licenziamenti decisi dal comune. Rischiano di essere licenziati in massa circa 5.000 fra educatrici dell'asilo nido e insegnanti delle scuole per l'infanzia di Roma Capitale. L'amministrazione capitolina l'esclude infatti dal nuovo bando per la copertura dei posti vacanti, interpretando in modo illegittimo la norma che prevede un limite temporale al cumulo dei contratti a tempo determinato. Nonostante la sentenza della Corte di Giustizia che ha sanzionato l'Italia per un uso distorto dei contratti a tempo determinato, Roma Capitale preferisce mettere a rischio i servizi e mandare a casa le lavoratrici piuttosto che incalzare il governo per un piano straordinario di assunzioni. L'USB pubblico è pronto a sostenere in tutti i modi l'avvertenza delle lavoratrici di Roma. Esprime forte preoccupazione in quanto molte altre amministrazioni comunali potrebbero seguire l'esempio di Roma. E da Roma mi sposterei invece ai confini della cronaca nazionale, leggendo dal blog del presidio permanente No Borders di Ventimiglia, che scrive: bloccano le frontiere, iniziano i processi. Ieri sera, 23 agosto, 55 migranti sono stati detenuti per più di 6 ore nei container della frontiera alta francese a causa della chiusura dell'ufficio della polizia italiana addetto alla convalida dei respingimenti. Noi, come sempre, eravamo lì, a Ponte San Luigi, a cercare di dar loro aiuto e sostegno. Il risultato di ciò è che uno degli attivisti francesi è stato trattenuto in stato di fermo per tutta la notte e ora affronterà un processo per direttissima Nizza. Quindi continua questo malato ping pong dei migranti tra da un lato all'altro del confine. Chi viene tenuto in detenzione nel container francese viene portato all'ufficio della polizia di frontiera italiana. Talvolta qualcuno di loro viene rilasciato in territorio francese a piedi, senza indicazioni e senza rilascio di alcun documento che formalizzi la convalida della loro presenza in Francia, di fatto quindi legittimando qualsiasi nuovo fermo e respingimento che perpetui la strategia del rimbalzo. Chi invece viene respinto in Italia di notte viene lasciato alla stazione di Ventimiglia, in balia a se stesso e dei passeur, favorendo così lo sfruttamento e il transito illegale di persone. Quindi concludono in fondo l'articolo che a 12 giorni dal rilascio dei fogli di via per 6 ragazzi il presidio No Borders è continuamente sotto attacco, come appunto dimostra il processo per direttissima che sta per svolgersi oggi. E concludono con: nessun foglio di via, nessun processo fermerà la nostra lotta per l'abolizione delle frontiere e il libero passaggio di ciascun individuo in ogni parte del mondo.
Finished. Ok, allora direi che alle 10:10, ore che sono, a 20 minuti dalla fine della rassegna stampa, possiamo mettere su un'altra canzone un attimo per dare un po' di pausa alla nostra lettura e poi passare all'internazionale.
Is this a group expedition? You. Up on the hill. You. Up on the hill.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Torniamo in diretta alle 10:15 e come annunciato prima della pausa musicale che ci siamo presi con i The Tramps, possiamo passare alla parte internazionale. Va bene, cominciamo con il Kurdistan e la Turchia. Un'altra notizia presa da Popov: Kurdistan, l'autogoverno e la risposta alla guerra di Erdogan. Di fronte alla guerra lanciata da Erdogan, i curdi rispondono rifiutando le istituzioni statali e dichiarando l'autogoverno, ma la repressione non sembra destinata a fermarsi. La solidarietà è un'arma, ha detto che un detto che in Turchia sta diventando realtà concreta, spaventando e non poco i vertici dell'AKP, forse convinti che la forte ondata di repressione avrebbe indebolito la resistenza del Kurdistan. Al contrario, seguendo l'esempio della Rojava, diverse città hanno dichiarato l'autogoverno, seguite negli ultimi giorni da analoghe prese di posizione da parte di interi quartieri delle principali città turche. Ultimo in ordine di tempo è stato Daglioglu, quartiere di Adana, quinta città turca per numero di abitanti. Supportiamo la giusta resistenza del popolo del Kurdistan, ha dichiarato un giovane militante leggendo il comunicato. Come curdi, turchi, arabi e persone di fedi religiose diverse, noi non stiamo rifiutando lo Stato, stiamo annunciando che non ci governeremo attraverso le istituzioni statali. Tutte le istituzioni dello Stato in città hanno perso legittimità. Una prassi, quella dell'autogoverno, che nel Kurdistan turco è iniziata come risposta all'ondata repressiva lanciata dal governo Erdogan in seguito alla rottura della tregua avvenuta il 24 luglio. Una guerra, secondo Bedrin Karahim, portavoce dell'assemblea di quartiere di Rek, nel distretto di Iperkioli, lanciata come ritorsione per la perdita dei voti dell'AKP nelle ultime elezioni, che ha spento i sogni di dominio di Erdogan sul paese. Un pensiero condiviso da Atif Sen, co-presidente del Partito Democratico delle Regioni, PDB, del distretto di Edremit, secondo cui gli attacchi di polizia ed esercito si sono concentrati maggiormente nella zona in cui la KP non è stata in grado di prendere voti. A questo punto, ha dichiarato, il popolo curdo non crede in un presidente che ruba e uccide la gente. Come risultato non ha votato per la KP. Il nostro obiettivo nel dichiarare l'autodifesa è essere in grado di camminare in pace per le nostre strade. Non vogliamo aspettare di sapere che la polizia ha arbitrariamente ucciso qualcuno di nuovo. Stiamo provando a mettere in sicurezza la nostra autodifesa, così non ci saranno veicoli corazzati ad ogni angolo della strada. Finché questa guerra non sarà finita, la gente continuerà a dichiarare l'autogoverno del Kurdistan del Nord. Quindi, già da questi comunicati si capisce come, a tutti gli effetti, quella che è in atto adesso in Turchia sia una guerra. Il 10 agosto la città di Silopi, già negli anni 90, duramente colpita dagli attacchi di Ankara, è stata la prima a dichiarare l'autogoverno, seguita a pochi giorni di distanza da Sizre e Varto, i cui abitanti hanno scavato delle trincee per evitare probabili ritorsioni. Il 13 agosto la stessa scelta è stata presa dagli abitanti di Bulanik, nel distretto di Lice, e della città di Yuksekova. Il 17 agosto l'autogoverno è stato dichiarato a Diyarbakir, nel distretto di Sur, negli ultimi giorni bersaglio di un'intensa attività repressiva da parte dei militari di Ankara, che secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Zhinya avrebbero arrestato diverse autorità locali appartenenti all'HDP e al DBP. Il 19 agosto anche Istanbul ha conosciuto l'autogoverno, dichiarato nel quartiere di Gazi, i cui residenti sono stati attaccati ieri durante una manifestazione dispersa con gas lacrimogeni e cannone d'acqua. Ma il quartiere di Gazi sarà quello del Gazi Park? Era Gezi Park quello.
Gezi Park.
Ma sarà lo stesso quartiere? Tu che sei pratico di Istanbul.
Di Istanbul. Non saprei, se devo essere sincero.
Va bene, comunque questo era per quanto riguarda appunto la Turchia. Abbiamo, sì, era l'unica notizia. Vuoi leggerne una tu?
Sì, beh, ci spostiamo dalla Turchia in Ecuador, dove notizia che risale a lunedì. Ecuador, indigeni attaccano poliziotti con le lance.
Grandi.
Una bellissima immagine che ritrae una serie di manifestanti con lance alla mano che battono sugli scudi della polizia. Macas ha vissuto una violenta mattinata. Almeno 200 persone armate di lance hanno cercato di occupare la direzione distrettuale dell'educazione, situata nella capitale di Morona Santiago. La polizia ha impedito l'azione dei manifestanti, che hanno reagito con le loro lance e sparando. E il ministro degli interni ha pubblicato su Twitter immagini degli 8 gendarmi feriti. Uno degli uomini in divisa ha una ferita in testa ed un colpo della pallina nella schiena. I manifestanti, si evince dall'articolo, hanno una serie di richieste come l'archivio degli emendamenti costituzionali o la rinuncia del governatore, ma la più importante è che si ridia la licenza ambientale per la costruzione della strada Takuma-Taisha, iniziata dal prefetto Marcelino Ciumpi. In Ecuador vari indigeni stanno cavalcando questa mobilitazione lanciata dalla Confederazione delle Nazionalità Indigene dell'Ecuador, la CONAIE, e appunto stanno occupando e prendendo possesso di vari territori, di vari anche edifici, che rappresenta la forza statale dell'Ecuador, del suo presidente. E da qui leggerai anche uno stralcio di un articolo che forse ho fatto sparire. Un articolo del Comitato di Solidarietà con i Popoli dell'America Latina, in cui parla proprio del presidente Correa dell'Ecuador, e che parte così: per le gente di sinistra, in ogni tempo e luogo, la repressione è stata un punto invalicabile, una linea rossa che non si deve attraversare. Il presidente Rafael Correa ha attraversato una linea che lo colloca dalla parte di tanti governi oppressori del nostro continente. A dimostrazione di questo si evidenzia nel glorioso saldo di centinaia di feriti e decine di arrestati, frutto dell'intervento dei corpi di elite della polizia antisommossa e delle forze armate. Rafael Correa ha attraversato questa linea in un modo molto perverso, usando il nostro linguaggio, le maniere e i comportamenti che utilizzano i movimenti popolari e i partiti di sinistra, pronunciando parole come rivoluzione, cambiamento, giustizia sociale e tante altre il cui senso è violentato nel momento in cui inizia la repressione nei settori sociali che storicamente sono stati e continuano ad essere emarginati in questa società. In Ecuador non c'è nessuna rivoluzione in marcia da parte del potere statale, ma l'approfondimento del modello estrattivista. La crescente dipendenza dal mercato capitalista globale, fatto che richiede un riposizionamento autoritario dello Stato e delle forme di governo. Ciò che sta succedendo è una diretta conseguenza di questo modello. La caduta dei prezzi del petrolio non ha fatto se non, non ha fatto nulla se non aumentare velocemente una crisi che quelli in alto vogliono che sia pagata da quelli in basso. È questo modo di governare in cui l'uso della prepotenza, il privilegio del potere, il dominio e la superiorità si trasforma in una cospirazione contro il debole. Articolo del 19 agosto.
Allora andiamo avanti, manteniamoci sempre sull'America Latina con un piccolo aggiornamento che non trovo più. Ah sì, eccolo qua. Sospeso lo sciopero dei minatori in Cile. I minatori si erano barricati per 2 settimane nella miniera di carbone di Santa Ana, nella regione meridionale di Arauco, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio e le condizioni di vita nella miniera. I sindacati hanno raggiunto un accordo con il governo e lo sciopero è stato sospeso. Quindi pensate, 2 settimane di sciopero, non è certo una sciocchezza. E a proposito di trattati che qualcuno accetta o qualcuno no, prende parola anche Yanis Varoufakis, il ministro dell'economia più desiderato e più anche alle luci della ribalta degli ultimi tempi, greco, anzi ormai ex ministro, visto che è stato dimissionato. Che cosa dice? In un articolo apparso sul suo blog personale, Yanis Varoufakis ha pubblicato i 2 documenti che la delegazione greca propose all'Europa e alla Troika. Adesso che il terzo memorandum di intenti greco è passato, ecco qui la mia nota, vabbè, c'è un link, un altro articolo, dopo la resa del governo di Syriza il 12 luglio 2015, è forse interessante paragonare quell'agenda delle riforme, quella di Bruxelles, con quella che il ministro delle finanze greco ha presentato alle istituzioni in 2 occasioni, in maggio e in giugno 2015. Ricordiamo anche questa notizia, la prendo da Popov quotidiano. Durante i 5 mesi di negoziato in cui sono stato coinvolto, prima dell'attenzione per il nostro governo dopo il referendum del 5 luglio, la stampa accusava il nostro governo in generale e me in particolare di non avere un piano di riforme per la Grecia. Parlando con la stampa, i colleghi dell'Eurogruppo e i rappresentanti della Troika ripetevano ossessivamente fino alla nausea di non sapere che cosa la Grecia stesse proponendo. La verità è che loro sapevano perfettamente ciò che proponevamo e che non hanno mai prestato attenzione alle nostre proposte. Questo perché le nostre proposte erano prive di fiducia, come hanno a lungo fatto trapelare alla stampa. Oppure perché la sostanza delle nostre proposte rendeva duro per loro ammettere che la vera ragione per cui rifiutavano di confrontarsi con le nostre idee ragionevoli e sofisticate fosse il fatto che non interessava solo umiliare il nostro governo e far deragliare i negoziati. Lascio che siano i lettori a decidere quale delle 2 risposte sia più credibile. Il primo documento è stato presentato l'11 maggio 2015. Era intitolato Una base politica per il coordinamento fiscale greco e la ripresa e la crescita. Il lavoro su di esso ha avuto inizio nel mio ministero dopo l'accordo dell'Eurogruppo del 20 febbraio. Squadre di esperti di vari ministeri, così come attivisti di Siriza, hanno presentato le loro opinioni su varie aree politiche. Il mio team al Ministero delle Finanze mi è subito in chiaro l'incombenza di mettere insieme un documento succinto di non più di 60 pagine che avrebbe permesso al lettore di cogliere l'essenza dell'agenda di riforme del governo greco. Dopo il mio ritorno dagli incontri di primavera con il Fondo Monetario Internazionale a Washington, ho lavorato al documento anche io e grazie al grande aiuto del professor Jeffrey Sachs della Columbia University il documento fu completato e presentato a molti dei miei colleghi all'Eurogruppo. Fu accolto con un silenzio assordante. Nei mesi successivi il nostro governo ha fatto concessioni significative alla Troika in materia fiscale, concessioni con le quali sono stato d'accordo, ma che da giocatore di una squadra ho accettato. Non sono stato d'accordo, scusate. Offrendo di integrare queste proposte senza un piano di riforme, la Grecia rivisitò. Scusate un secondo, qua ci chiamano al telefono, è partito Marchetto. E vediamo, forse ci sono degli aggiornamenti. Ci dicono che non si sente la diretta. Questo sicuramente non ci fa piacere. Va bene, allora se non ci state sentendo, probabilmente è inutile che continui a parlare, quindi metto un attimo di musica. Allora facciamo un test per vedere se si sente qualcosa. Niente, falso allarme, in realtà si sentiva o forse è tornato semplicemente a sentirsi, cosa senz'altro positiva, e però ormai non c'è più tempo per andare avanti, comunque l'articolo era quasi finito, forse è stato un po' confusionario anche perché era in ballo tra telefonate ed eventuali problemi tecnici che purtroppo non siamo ancora riusciti a eliminare del tutto, ma questo fa divertire anche i tecnici della radio e noi siamo molto contenti di dargli del lavoro da fare, di trattenerli come possiamo. E allora, in tal senso, vi rimando un po' al palinsesto che al momento non è ancora pieno e devo ammettere la mia ignoranza nel non sapere quali che sono i programmi che ripartiranno questa settimana. Sicuramente alle 2:30 andrà in onda la replica di questa rassegna stampa e sicuramente sabato dalle 3 alle 18:30 ci sarà la rabbia del sabato sera. C'è qualche appuntamento mondano in giro per la città che tu sappia? La mensa fa qualcosa in questi giorni?
Beh, il 4 settembre riparte la stagione di concerti
con Hardcore. Un concerto
Hardcore in mensa a Marzolo.
Sono fissati, eh. A te piace l'hardcore?
Madonna, sì, bello l'hardcore.
Non si sbilancia più di tanto. Va bene, noi con questa rassegna stampa ci risentiamo mercoledì prossimo, che è il 2 di settembre, quindi il prossimo mese. Con questo è tutto e ci sentiamo nel futuro. Ciao!
Ciao!